E da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Dalla bellezza dei paesaggi e dalla bellezza della natura, la bellezza dell'italiano, la lingua italiana. Quanto è importante per voi esprimervi in buon italiano? Siete attenti e scrupolosi sulle scelte delle parole e sulla costruzione delle frasi? E cosa significa oggi usare un linguaggio corretto? Spesso a tutti noi capita di avere dei dubbi linguistici e grammaticali, di non sapere con precisione il significato di vocaboli che ci sembrano dei sinonimi e di voler provare così ad allargare il nostro lessico personale per essere più efficaci e più eleganti nella comunicazione scritta e orale. Insomma, gli interrogativi che la nostra bella lingua italiana ci pone sono parecchi, così come le curiosità che suscitano ad esempio molte espressioni tipiche della lingua parlata con le quali ci si confronta frequentemente. Come annota Gerry Mottis nel suo libretto fresco di stampa, è intitolato Parole sotto la lente, un libro edito da Salvioni Edizioni, scrivere e parlare bene, cito Mottis, non sono attività scontate, richiedono un po' di olio di gomito, in altre parole di impegno e fatica, di investigazioni e chiarimenti, lungi dalle riflessioni dotte, le lucubrazioni approfondite, gli scandagli scientifici. La conoscenza delle regole grammaticali e la loro corretta applicazione ci aiutano senz'altro a non commettere errori grossolani, ma ciò non basta. A volte, a causa delle innumerevoli eccezioni che costellano il nostro idioma, si sbaglia pur applicando tal o tal'altra regola. L'insidia è insomma sempre dietro l'angolo e spesso la risposta si annida addirittura nell'antiregola, in quella fascia d'ombra che sfugge alla nostra logica, lontano dalla grammatichetta che ci hanno insegnato a scuola. E quindi, aggiungiamo noi, verrebbe da dire, parlare e scrivere correttamente non è facile, nemmeno per gli addetti ai lavori, e a tutti noi sorgono dubbi grandi e piccoli sull'ortografia e la grammatica. Una delle sfide potrebbe quindi essere quella di abituarsi a parlare e a scrivere in una lingua chiara, comprensibile, piacevole, corretta e anche però al passo coi tempi, perché l'italiano cambia ed evolve e il purismo fine a se stesso non serve. E a proposito di ambizioni linguistiche, ci si può riuscire resistendo alle mode, alle frasi fatte, agli anglicismi e alle astruserie dei gerghi? Come detto, ne parliamo oggi partendo dal solito, tradizionale e classico domandone sullo stato di salute dell'italiano scritto e parlato in Ticino e in Svizzera. Tutto bene? Siete soddisfatti di come viene parlato l'italiano? In generale comunichiamo in modo corretto? Quali sono gli errori più ricorrenti e più fastidiosi? Allora ci potete telefonare dopo le 12 allo 0848 030808 oppure da adesso scrivere via WhatsApp allo 076 321 11 13. Come sempre siamo qui, come sempre siete voi che ci aiutate a fare la trasmissione, la alimentate con i vostri interventi, con i vostri contributi e soprattutto con le vostre idee. Gerry Mottis, buongiorno e benvenuto. Docente di lingua italiana e comunicazione, scrittore e divulgatore, dunque fresco di stampa, lo dicevo prima, il tuo libretto, Parole sotto la lente. Allora, non è un trattato linguistico, è qualcosa che ci ricorda, che ci solletica anche un po' la curiosità.
No, non è un trattato linguistico, non è questo l'obiettivo, non vuole esserlo e non sarei nemmeno all'altezza per scriverlo. Praticamente è un catalogo di voci, di modi di dire, di espressioni, di locuzioni, eccetera, eccetera, di parole difficili, complesse, magari da scrivere o da pronunciare, che ci troviamo di fronte quotidianamente. Cioè, tratto il tema della lingua d'uso, la lingua pragmatica, la lingua che utilizziamo tutti i giorni, che ci pone dei dubbi, che ci lascia delle perplessità, che ci pone dei quesiti, degli interrogativi su come scrivere, come pronunciare, come utilizzare tale o tal'altra espressione. E quindi ho cercato, dopo 20 anni di insegnamento di lingua italiana, soprattutto alle scuole medie, perché il mio punto, il mio osservatorio, diciamo, linguistico per tastare il polso è soprattutto quello degli adolescenti, ho cercato appunto di raccogliere tutte queste voci e espressioni, selezionandole in maniera assolutamente soggettiva, per dare delle risposte di uso quotidiano.
Allora, scrivi nell'introduzione che per rispondere a dubbi o perplessità riguardanti parole ed espressioni poco chiare, bizzarre o sconosciute, avevo già proposto norme grammaticali, etimologie, significati, strategie d'uso e alcune divagazioni storico-sociali. Tutto ciò per rendere i lettori e i parlanti più consapevoli, spronandoli a evitare strafalcioni, sbagli, pronunce mal azzeccate, equivoci, avventurose coniugazioni verbali, espressioni improprie, bislacche o addirittura rese involontariamente oscene. Ma come si parla?
Ma è difficile rispondere in modo generale a questa domanda. Bisognerebbe avere un campione di parlanti e di scriventi e poi osservarne sul lungo tempo appunto quali sono le caratteristiche che denotano il loro modo di scrivere o di parlare. Come detto, io sono un osservatore soprattutto dei fenomeni linguistici all'interno della mia aula, quindi il mio osservatorio privilegiato è la scuola. È anche vero che sono molto attivo sui social, quindi ad esempio su Facebook e Instagram, e devo dire che in quell'ambito ci sarebbe molto lavoro da fare, quindi lì notiamo veramente delle problematicità legate all'uso della lingua italiana, problemi di ortografia, di lessico, di punteggiatura, utilizzo di alcune espressioni in maniera impropria, di locuzioni come il piuttosto che, il anche no, oppure e quant'altro, eccetera eccetera, espressioni che vengono utilizzate veramente un po' a caso, verrebbe da dire, e quindi sono dei vettori diversi che ci danno dei segnali su come però la lingua si stia muovendo. Se da un lato abbiamo una lingua controllata, che quella è soprattutto della scrittura negli ambiti scolastici, formativi, accademici, oppure quella della radiotelevisione, per citare voi, abbiamo invece un ambito dove le parole, per citare la tua trasmissione, sono assolutamente in libertà, dove ci si prendono molte libertà per la scrittura di testi appunto senza seguire le normali regole della buona grammatica, e questo pone dei problemi. Spesso ci confrontiamo con equivoci, malintesi, volevamo dire sta cosa ma utilizziamo delle parole che significano qualcosa di completamente diverso, e quindi da lì nascono appunto dei problemi anche comunicativi. Parlare e scrivere bene significa comunicare in maniera efficace, chiara, precisa, efficace.
Anche perché le parole, le frasi sono idee.
Sono delle idee, certamente.
Quindi non è soltanto forma, ma è anche contenuto.
Ma certo, è anche realtà. Quindi noi definiamo la realtà attraverso le parole. Cambiando, mutando la realtà e dunque la nostra società, anche la lingua deve adeguarsi ai tempi e quindi si modifica. E quindi convivono magari forme antiche, antiquate, con forme molto più moderne. Abbiamo una grande spinta, tra virgolette, dal basso, poiché c'è un'alfabetizzazione molto ampia oggi nei paesi europei. Quindi i parlanti e i scriventi sono davvero tanti, ma la varietà linguistica è anche molto molto alta. Di conseguenza abbiamo forme che convivono e creano dei dubbi. Ad esempio il passato, il participio passato di vedere, utilizziamo visto o veduto. Sono due forme che convivono e che possiamo utilizzare. Una magari prevale sull'altra, eccetera eccetera.
E abbiamo anche parole simili ma che non sono sinonime.
E spesso qua pongono dei problemi. Abbiamo molte coppie di parole in italiano.
Atteggiamento, attitudine, problema e problematica, ufficiale, ufficioso, vario, variegato, suggestione, suggerimento,
che sono dei quasi sinonimi, quindi vengono utilizzate a volte in maniera impropria. Oggi tutti hanno delle problematiche e non esistono più i problemi. In sé questo è sbagliato. Il famoso suggestione, no? La famosa parola suggestione che viene utilizzata per suggerimento in sé è impropria, poiché è un calco dell'inglese che significherebbe, diciamo, spingere qualcuno a far qualcosa, un'induzione quasi, una suggestione è un'induzione a far qualcosa. Oggi invece viene utilizzata come sinonimo di suggerimento, di consiglio. In sé sarebbe improprio quest'uso.
Allora, mettiamo i puntini sulle i, lo facciamo con l'aiuto di un autorevole linguista che è anche direttore delle biblioteche cantonali, uomo di lettere, uomo di cultura, uomo che ha una solida esperienza sulle sue spalle. Stefano Vassere, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, ieri, lanciando l'argomento sulla mia bacheca in Facebook, Nadia scriveva: ciò che più mi infastidisce è la mancanza di costruzione del pensiero, per cui anche il messaggio da comunicare risulta mal costruito e quindi molto meno comprensibile. Allora, dobbiamo fare una lettura o cercare di fare una lettura in chiave storica. Oggi ha ancora senso parlare di normativismo, della questione della lingua, di tutte quelle cose che una volta ci aiutavano a rimanere, diciamo così, entro certi confini, o provare a rimanere?
Ma probabilmente no, perché gli enti di trasmissione di questo tipo di competenza sono nel frattempo molto sviluppati. La scuola di oggi non è assolutamente la scuola di parecchi decenni fa, e poi bisogna anche considerare il fatto che l'italiano è arrivato tardi a essere lingua appannaggio della propria comunità attorno all'unità d'Italia, quindi dopo la seconda metà dell'Ottocento. Questo ha creato una situazione piuttosto ibrida, dove l'italiano si è anche spalmato sul territorio in vari modi, contaminandosi, entrando in contatto con i dialetti o, nel caso della Svizzera, italiano con altre lingue svizzere, per cui è un italiano che è nato già diversificato in diversi tipi, diverse varietà. Questo ovviamente non ha aiutato a creare una norma comune, che è conquistata solo negli ultimi decenni, però questo ha anche ingenerato poi la tentazione continua della ricerca, appassionata o meno e sistematica comunque, della norma, quindi questo purismo, questo normativismo, che è anche tipico poi tra l'altro delle regioni geograficamente marginali. La nostra radio della Svizzera italiana ha avuto fino a, credo, 15 anni fa una trasmissione che si vantava anche di essere la più antica della radio della Svizzera italiana, che era la Costa dei Barbari, che era dedicata appunto a proporre una versione più corretta dell'italiano, che con fare giocoso e molto originale.
Ma è interessante, perché è proprio di questi tempi, chi magari mette i puntini sulle i al linguaggio che noi utilizziamo, alla RSI, poi fatica però a scrivere una frase in modo corretto e chiaro e comprensibile. C'è un po' questo paradosso.
Sì, si bada un po' ai particolari, esatto. E forse si perde di vista il quadro generale. Questo è anche un po' tipico di chi si occupi appunto con puntiglio di questioni molto puntuali, e forse perde di vista un po' quello che è il registro testuale generale. Però questo è un po' tipico in generale, cioè anche i problemi che non siano linguistici vengono spesso affrontati in questo modo, soffermandosi su particolari e tralasciando un po' quello che è poi il bilancio generale di quello che si vuole, di cui si vuole rendere conto.
Certo, ricordo il numero di telefono, lo 076 321 1113 per i vostri messaggi via WhatsApp, lo 0848 030808 per i vostri invece interventi in voce. Di questi tempi di incertezze, di paure, di inquietudini, Stefano Vassere talvolta si è anche magari più integralisti nell'essere, diciamo così, attenti all'uso della lingua e soprattutto nello stigmatizzare chi non la usa in modo corretto, ma oltre che, diciamo così, integralisti, si tende anche un po' a tornare indietro, a conservare. Il conservatorismo lo vediamo anche nella lingua.
Sì, bisogna di punti fermi, ma questo, come ho detto, riguarda il modo di ragionare in generale, a parte i fatti di lingua. Devo anche dire che gli aspetti linguistici, una cosiddetta moderna questione della lingua, è anche una tematica che tende a infiammare abbastanza in fretta gli interlocutori, aiutata peraltro da questi. Io non sono né utente né attivo né passivo di social network, quindi mi raccontano solo queste cose, ma i fatti di lingua sono spesso al centro di polemiche che diventano subito violente e feroci, no? Come se si trattasse di questioni puntuali, ma anche fondanti, no? Del modo di comunicare. Quindi una certa passione che poi sconfina anche poi quasi nel litigio e nelle parole grosse e in tutto l'armamentario che ben conosciamo, che vive da quelle parti.
Beh, poi adesso dobbiamo anche dire che c'è un'attenzione molto, direi, legittima, pertinente, anche giusta, verso il linguaggio inclusivo, il linguaggio di genere.
Sì, diciamo.
Poi c'è tutta la polemica attorno allo schwa, i maschili, i femminili, le parole che finiscono con l'asterisco.
Questi sono temi che appassionano molto la comunità e devo dire
scatenano polemiche,
interessano molto anche la comunità dei linguisti, al cui interno si generano anche lì polemiche molto, molto accese, con titoli di attacco feroce nei confronti degli interlocutori. Sono un po' i temi che un po' alla page, un po' di moda, di cui si occupa la sociolinguistica attuale, quindi il linguaggio di genere, ma anche il linguaggio d'odio, lo stesso linguaggio d'odio che viene analizzato nelle sue caratteristiche principali.
Pubblico reagisce, ovviamente, noi lo sappiamo, Gerry Mottis, perché per tanti anni abbiamo fatto assieme la consulenza linguistica del martedì, l'abbiamo realizzata io, Gerry Mottis, e il mitico, dico mitico, professor Giuseppe Patotta. Pensa un po', Jerry, si ritorna il meteo o la meteo, come
ancora.
Si dice? Siamo ancora
Torniamo lì.
L'utilizzo... Il meteo o la meteo?
L'utilizzo degli articoli spesso ci pone dei problemi. Abbiamo risposto molte volte a questa domanda. Diciamo che sul nostro territorio si utilizza l'articolo maschile, si utilizzava l'articolo maschile, ma oggi si utilizza prevalentemente il femminile, mentre in Italia il maschile. Per quale ragione? Per due motivi. Probabilmente un influsso del francese, la meteorologia in italiano diventa la meteo come abbreviazione, oppure poiché noi sui nostri canali intendiamo come referente la previsione meteo, la previsione del tempo e quindi previsione femminile. In Italia invece si parla di bollettino meteo e rimane il maschile, il meteo come forma ellittica.
Però è interessante come una parte di pubblico sia ancora ancorato al meteo, il meteo, la meteo. Questo la dice un po' lunga sui punti di riferimento e sulle boe.
Allora è... le due comunità convivono, ormai quella italiana e quella ticinese convivono e hanno approcci diversi alla lingua.
Ancora un cordiale saluto ad Antonio Bolzani e a tutte e a tutti voi. La seconda parte di Controcorrente, stiamo parlando di come scriviamo e di come parliamo, se riusciamo a farlo in modo chiaro e corretto. Ovviamente sto parlando della lingua italiana. Quanto è importante per voi esprimervi in buon italiano? In generale comunichiamo in modo comprensibile? Quali sono gli errori più ricorrenti e più fastidiosi? Insomma, ci stiamo soffermando sullo stato di salute dell'italiano, scritto e parlato in Ticino e in Svizzera. Tutto bene? Siete soddisfatti? Con noi ci sono Stefano Vassere e Jerry Mottis. Jerry Mottis ha appena pubblicato un bel libretto, fresco appunto di stampa, Parole sotto la lente, dai puntini sulle i al vasistas, voci e vezzi, norme e curiosità della lingua italiana di oggi. Ci potete chiamare allo 0848 030808 e siamo felici di avervi con noi in diretta con le vostre voci, oppure scrivere, lo state già facendo in tanti, via WhatsApp allo 076 321 11 13. Da ieri state anche scrivendo sulla mia bacheca in Facebook, molti commenti, tanti anche molto interessanti, direi anche stimolanti per la discussione. Ve ne leggo uno, cari ospiti. Allora, pur senza voler scadere nell'ipercorrettismo, a volte un po' snob degli addetti pur senza voler scadere nell'ipercorrettismo, a volte un po' snob dagli addetti ai lavori, è vero che l'italiano nel Canton Ticino è spesso bistrattato perché, tra virgolette, tanto si capisce. Forse un po' più di attenzione alla forma aiuterebbe anche la sostanza. Stefano Vassere, un commento.
Ma non sono molto d'accordo, nel senso che è un'osservazione che non vale in modo particolare per l'italiano della Svizzera italiana, ma vale in generale per l'italiano, direi quasi anche per le maggiori lingue correnti nell'Europa occidentale attuale. Per cui sì, una certa disattenzione al fattore linguistico, che di fatto è il vestito comunicativo che andrebbe curato meglio, soprattutto anche per presentarsi meglio al mondo in questo senso. Più che singoli errori, vedo molto alcuni costumi, per esempio il prestare il fianco in modo forse anche un po' provinciale ai prestiti dall'inglese, no? Quando questi abbondano, diciamo, più che gli errori e le imprecisioni che riguardano il sistema linguistico dell'italiano, denotano appunto un cedere abbastanza volentieri e facilmente a questo tipo di moda, che ormai non piace più a nessuno, non è più nemmeno fonte di particolare prestigio da questo punto di vista.
Gli anglicismi è una vecchia battaglia, Jerry Mottis.
Una vecchia battaglia che
sembra, noi facemmo
sì, sembra che abbiamo perso almeno parzialmente, quindi vi è questa invasione di termini, ma anche molti calchi dall'inglese, quindi delle parole inglesi che poi vengono ovviamente adattate alla lingua italiana. Pensiamo al verbo implementare, come si utilizza esattamente questo verbo, o il famoso suggestione, che appunto è un calco dell'inglese suggestion, ovviamente, e pongono dei problemi nell'utilizzo. Quindi ci sono quelli leciti, quelli che ormai sono entrati assolutamente, fanno parte della lingua italiana. Noi ci siamo scatenati poco tempo fa sulla parola follower, ti ricordi?
Certo.
La parola follower ormai ha un suo senso anche in italiano, nasce in quell'ambito, tutti la identificano con un significato ben preciso, di conseguenza sarebbe molto difficile tradurla in italiano. Conseguenza: adepto, inseguitore, non non funzionano, anzi hanno una connotazione molto particolare. Lo eviterei o le eviterei in maniera più assoluta. Mentre ci sono dei termini assolutamente trascurabili, come governance, come vabbè, ce ne sono molti altri. La location, ti ricordi la famosa location? Una bella location dove sposarsi.
E il brainstorming, il workshop, chi più ne ha più ne metta, ma ne abbiamo,
ce ne sono tantissimi.
Ce ne sono veramente tantissimi di anglicismi inutili, perfettamente stucchevoli.
Almeno quelli inutili cerchiamo di frenarli, certo, o di filtrarli.
E anche brutti all'ascolto, a proprio a livello fonetico, diciamo così, e anche impropri, perché poi spesso si usano anche in modo sbagliato.
Sì, però direi che ce ne sono alcuni che forse sono, non sono proprio del tutto inutili, no? Perché portano, per esempio, il milieu americano o anglo-americano. Penso a un termine come cancel culture, cioè cultura della cancellazione. Cioè il fatto di usarlo all'inglese, nella versione non adattata all'italiano, permette anche di importare tutta una serie di valori e consuetudini legate a, questo, a questa vera e propria moda che viene dagli Stati Uniti ed è connotata come tale.
Allora, qualcuno scrive, lei ha appena detto, e si riferisce a me, io e Jerry Mottis, sono del 52, la mia insegnante avrebbe corretto in Jerry Mottis ed io e il sottoscritto. È buon italiano, solo forma, è buon italiano ed è anche forma di cortesia, è vero, ha ragione, però nell'italiano parlato, lo dico sempre, alla radio, alla televisione, perdonateci se ogni tanto, Jerry?
È una lingua rapida, veloce, meno controllata.
Non siamo sempre così controllati, siamo in diretta, andiamo a braccio, quindi è inevitabile. È una provocazione interessante che ci scrive Luca. Quando senti un candidato al Gran Consiglio, e siamo in piena campagna elettorale in Ticino, dire vadino, un paio di domande te le poni. È grave, secondo voi, sentire qualcuno che è candidato per il Gran Consiglio dire vadino?
Beh, io credo che un candidato al Gran Consiglio debba disporre di mezzi comunicativi ineccepibili, anche perché poi sarà chiamato a redigere testi, non so, i rapporti commissionali,
interpellanze, mozioni, ecco, iniziative.
Queste cose quindi secondo me dovrebbe far parte del corredo base di un politico.
I politici in generale, l'uso della lingua, della lingua italiana?
Ma stanno,
è buono, discreto?
Il linguaggio amministrativo e burocratico ha davvero sfornato talmente tanti termini e usi impropri che sono entrati nell'uso comune come corretti. L'utilizzo del piuttosto che in forma disgiuntiva è uno dei classici, è quindi una cosa piuttosto che l'altra, viene utilizzata continuamente, come l'abuso di certi avverbi, il rispettivamente, il sostanzialmente, lo si sente ogni due o tre parole.
Qualcuno dice, ma ce lo diceva già quando facciamo le consulenze, Jerry e Dio, sono stato cortese, l'assolutamente sì e l'assolutamente,
l'assolutamente
no, è un rafforzativo
sì,
però.
Sì, a volte io pone dei dubbi senza l'avverbio di affermazione o di negazione. Se io rispondo assolutamente, non si capisce bene se intendo sì o intendo no. Andrebbe appunto seguito dall'altro avverbio, appunto affermativo o negativo. Dipende un po' dal contesto. Il famoso vadino, magari anche lì va un po' contestualizzato. Andrebbe capito in che frase è stato inserito, se è detto oralmente, se è stato scritto in un documento ufficiale. Ovviamente in quel caso sarebbe molto grave, sarebbe veramente grave.
Certo, allora vi state scatenando e ci fa molto piacere che ci state chiamando allo 0848 030808, oppure scrivendo via WhatsApp allo 076 321 11 13. In generale ci esprimiamo e comunichiamo in modo corretto, chiaro, comprensibile e anche con una lingua, diciamo così, al passo con i tempi. Qual è la vostra opinione? Qual è la vostra idea? Voi siete attenti alle regole? Cercate di sforzarvi, insomma, di esprimervi in buon italiano? Siete attenti e scrupolosi sulle scelte delle parole, sulla costruzione delle frasi? Matteo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, signor Bolzani. Complimenti per la trasmissione, prima di tutto.
Grazie.
Io direi che più che i social, la gente non sa più scrivere, perché una volta si scriveva molto di più, e penso che sia questo il motivo, perché adesso bene o male fanno tutti tramite telefono, fanno degli auguri, tutto tramite telefono, e di conseguenza non sanno più usare l'italiano. Perché anch'io devo ammettere che una volta scrivevo molto e non avevo bisogno del vocabolario.
Sì.
Viceversa, ora se devo scrivere, devo usare il vocabolario per non sbagliare.
Mi ricordo, rimanga in linea Matteo, mi ricordo che questa domanda la facemmo, Jerry, al professor Patota. E lui smentì categoricamente e ci disse: oggi si scrive molto di più rispetto a un tempo, perché ci sono i social. Non è vero che non si scrive, anzi si scrive il doppio, il triplo, ti ricordi?
Sì, mi ricordo benissimo, e anche l'alfabetizzazione, come ho detto all'inizio, è molto più ampia che non negli anni 80 o a inizio secolo, questo ormai lo sappiamo. Ma l'utilizzo della lingua è problematico, nel senso che utilizziamo nuovi mezzi, nuovi strumenti, nuovi sussidi didattici, oseremmo dire. Il telefonino in parte ha aiutato a scrivere molto, ma in che maniera? In maniera molto più rapida, molto più sintetica e anche molto più scorretta.
Ecco, però è un po' un luogo comune dire oggi non si scrive più. Stefano Vassere, qui la domanda la faccio al linguista.
Dipende, anche perché questi mezzi di comunicazione tendono ad assumere forme orali piuttosto consistenti. Si pensi per esempio all'abitudine dei ragazzi di spedire non più messaggi scritti ma messaggi vocali che partono come un pacchetto, vengono ricevuti dal punto di vista orale, acustico, dal destinatario. Però penso che comunque lo scritto avrà ancora una sua stagione. Se penso per esempio ai sistemi di traduzione automatica, che saranno sempre più diffusi, attualmente sono ancora molto basati sullo scritto o comunque sull'alfabeto, per cui credo che lo scritto avrà un colpo di coda, diciamo, da questo punto di vista.
Una reazione, insomma,
sì,
un'impennata.
Sì, sì.
Matteo, allora, grazie per il suo contributo. Vuole aggiungere qualcosa brevemente?
No, appunto, io spero che ritorni veramente il vero italiano e non l'italiano malfatto, ecco, tutto qua.
Grazie Matteo. Buona giornata, auguri, tanti auguri. Ecco, tanti sperano nel vero italiano, ma qual è il vero italiano? Anche perché poi leggo una domanda che arriva su WhatsApp ed è interessante. Allora, la domanda: chi decide le regole della grammatica, come si usa questa o quest'altra espressione? Il linguaggio è in continuo movimento, ma chi stabilisce se qualcosa è scritto o utilizzato in maniera impropria? Perché questo è il discorso, cioè il vero italiano qual è oggi?
Allora, prima di tutto va detto che l'evoluzione linguistica procede da sempre per contaminazione e scarti, quindi per errori, di fatto.
Per errori.
Io spezzerei una lancia anche a favore del piuttosto che ormai è talmente usato che è probabile che entri nel sistema. È quella che Chomsky, che è il più grande linguista del mondo, chiama creatività non regolare. Cioè il fatto che a un certo punto arriva un esito linguistico che non è previsto dalle regole, ma diventa talmente consueto da poi essere, da entrare nel sistema in modo stabile. Tra l'altro, piuttosto che risponde, secondo me, a una tendenza che la linguistica conosce molto bene, che è quella di dare sostanza a determinate forme linguistiche, no? Invece di dire o non che, si dice piuttosto che, perché è molto più ampio. Il francese, per esempio, l'ape la chiama abeille, ma in teoria, secondo le regole di evoluzione del francese, dovrebbe chiamarla e. No? Per cui si dà sostanza, si costruisce una forma linguistica che permetta di avere maggiore spazio all'interno della comunicazione, piuttosto che probabilmente si spiega in questo modo. Quindi, tenuto conto che sono gli scarti, gli errori, le imprecisioni, altrimenti parleremo ancora latino, o greco, o sanscrito, o comunque una lingua
antica. Saremo ancora i dialetti.
Staremo ancora lì, ma ancora prima dei
dialetti. Ancora prima, certo.
Per cui, ecco, la lingua evolve in questo modo, in nessun altro modo, di fatto.
E in questa maniera sembra paradossalmente in controtendenza, poiché si pensava che la lingua si stesse sintetizzando, che diventasse più economica. Invece in quest'ambito magari
però
sta diventando un po' più carica, ma proprio dal mio punto di vista, per il fatto che vi è comunque un intervento della lingua burocratica, amministrativa, che è più carica della lingua comune, della lingua parlata, del colloquio.
Però è interessante questo fenomeno del ritorno al passato. Una volta
è responsabilità nostra, Antonio.
Spesso il pubblico ritorna al passato. Una volta il credito svizzero, si parlava l'altro giorno controcorrente del Credit Suisse. Una volta sì, che c'erano le banche. Cioè, il mondo cambia.
Ma la scuola base si basa appunto su tre competenze: leggere, scrivere e saper far di conto.
Sì, però il mondo cambia.
Il mondo cambia.
Le parole cambiano. Quindi bisogna aggiornarsi, adeguarsi e non condannare tutto quello che c'è oggi, mitizzando un po' il passato, perché poi alla fine diventano un po' leggende, ecco, un po' mitologia. Una volta
però cosa. È anche vero che le pratiche didattiche nei confronti della lingua italiana sono molto cambiate, e questa è responsabilità anche politica, tra virgolette, della scuola, per il fatto che si tende a sacrificare un po' di più la grammatica e spingere verso l'oralità. Però poi vediamo i risultati,
cioè il parlare, l'esprimersi, più che
mancano
la
un
regola.
Po' i fondamenti,
mancano le basi.
Mancano un po' le basi.
Chiaro. Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e saluti a tutti. Io avrei un aneddoto simpatico. Frequentavo le medie, sono del 58, sono salita su un bus e ho detto: se sarei un signore distinto, si è voltato e mi ha corretto. Sono diventata di color viola, ma le giuro che questa correzione mi è rimasta in mente per tutta l'esistenza e il condizionale e il congiuntivo non l'ho più sbagliato.
Certo.
Quindi credo che sia la correzione, attenti a volersi correggere, che conta per aumentare il valore della lingua propria. E per quanto riguarda invece tutto quello che è nuovo, ha lo stesso valore se è contestualizzato e contenuto a un che di moderno. Se invece diventa moda, ma moda proprio per sparare di tutto di più, allora a quel punto perde di significato. Quindi secondo me è una volontà individuale propria dell'individuo di prendersi a carico gli errori che si fanno per migliorare e non per evitare di imparare. Quello è la cosa che a me
certo.
ha servito tantissimo, giuro, e ancora adesso me ne accorgo.
Bene, quindi l'autocritica, la voglia di migliorarsi, di correggersi, sì. di soprattutto confrontarsi e poi anche di andare a vedere se si è detto o si è scritto in modo corretto, in modo chiaro, in modo comprensibile. Grazie, grazie mille Doris. Prego. Tra l'altro sul condizionale, sul congiuntivo, vale la pena ricordare, Jerry, che allora il se non c'è sempre il congiuntivo dopo il se, ogni tanto c'è anche il condizionale, non so se sarebbe giusto,
ma dipende, non è sbagliato dall'uso, dipende, non è sbagliato nella subordinata indiretta, nell'interrogativa indiretta, quindi non so se sarebbe opportuno fare questa cosa,
se sarebbe giusto, se sarebbe dopo.
Esattamente, quindi dipende un po' dall'uso che ne facciamo, quindi attenzione anche a censurare degli usi sbagliati quando magari invece sono corretti.
È lì la curiosità che deve così solleticarti ed andare a guardare, vedere, controllare, verificare. Claudia De Mirkan, oggi parliamo di pannelli solari, giusto?
Esatto, buongiorno a tutti. Si parla di fotovoltaico, ci sono un sacco di buoni motivi per passare all'energia solare. Un impianto fotovoltaico riduce i costi, almeno a lungo termine, produce energia pulita e contribuisce alla transizione energetica. Ma quanto costa? Quanto si risparmia? Dove lo si può installare e come accedere agli incentivi? A rispondere dopo il radiogiornale saranno ben due esperti, vi aspetto alla consulenza.
Ottimo, che farai te. E allora, a proposito del farai te, qualcuno scrive: buongiorno, una cosa molto diffusa e che mi fa particolarmente male alle orecchie è l'uso del te al posto del tu. Io sto bene, te? Fallo te. Ricordiamolo qui a tutti, il soggetto è tu.
Sì, diciamo l'estensione della forma accusativa al nominativo, che peraltro non riguarda solo l'italiano del nord, ma anche per esempio l'italiano dell'Italia centrale. È una tendenza alla semplificazione del sistema, no? I casi vengono ridotti a un esito solo.
Eppure anche in questo caso si annida quasi un paradosso, perché se il soggetto è doppio diciamo io e te, non diciamo io e tu siamo andati
esatto.
al cinema, quindi vi è questa particolarità, sempre in forma di soggetto comunque.
Albana, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Jerry Bottis.
Buongiorno.
Più che modi di dire, secondo me ci sono troppe mode di dire.
Bella questa.
D'accordo, d'accordo.
Le mode di dire, brava, dire, bella.
Perché bisogna dire assolutamente sì e assolutamente no? Il contrario sarebbe relativamente sì e relativamente no. Tanto per farne una.
Beh, potrebbe
un'altra
essere.
Cosa, cioè un fastidio che noi percepiamo fortissimo e la continua interruzione di moltissimi giornalisti radiofonici non finiscono una frase senza due o tre e, che sia la televisione, che sia la radio, non riescono a fermarsi un attimo se manca una parola. È possibile che manchi quell'attimo, è possibilissimo, ma sempre
È il linguaggio e la diretta, signora, l'ho detto prima, siamo in diretta, non è sempre evidente controllarci, quindi è inevitabile che a tutte e a tutti noi ogni tanto scappi un abbiamo
io
sentito
capisco,
l'ascoltatrice e adesso passiamo a Jerry Mottis, dobbiamo stare attenti, fa bene a dircelo.
Secondo me Secondo me questa cosa è una conseguenza di una mancata correzione in tempi scolastici, perché se ai bambini non viene impedito nel nome della, come devo dire, della spontaneità, se non viene insegnato di controllare quello che esce dalla bocca, questi chiaramente da adulti poi non lo sanno fare.
Grazie, grazie signora. Okay. Grazie, è molto chiaro il suo messaggio. Buona giornata. Allora, chi vuole commentare la
più che altro
spontaneità?
Vorrei tornare all'assolutamente. Io consiglio, magari se volessimo dare una risposta affermativa invece di rispondere assolutamente, io consiglio di utilizzare il certamente. In questo caso non vi è ambiguità.
Però anche l'assolutamente sì e l'assolutamente no, secondo me.
Che è un po' ridondante, rafforzativo.
Sì, però siamo nel 2023.
È comunque nella bocca di tutti, quindi ha ragione la signora a dire che si tratta di una moda.
Stefano Vassere?
Io sono d'accordo con Albana, alla quale faccio, no, più che altro ai suoi genitori, i complimenti per questo bel prenome, Albana.
Albana è bello, sì.
Però sono d'accordo con lei, si contrappone il relativamente sì, relativamente no, siamo comunque capaci di esprimere anche delle sfumature in riferimento a quello che stiamo dicendo.
Poi è vero, sulla scelta delle parole, noi giornalisti spesso non ci viene la parola, magari trasciniamo un po', e qualcuno ci faceva notare anche, soprattutto via Facebook, il là al posto di il. Questo è un vecchio tema che riguarda spesso noi, ma voi trascinate, dite la una parola che è al maschile. Franca, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, io volevo semplicemente dire che la lingua evolve e quindi saranno poi gli anni a dirci se useremo lo schwa, se avremo soltanto l'indicativo rinunciando agli altri modi. Quello però che mi preoccupa è la scarsa attenzione alla qualità. Io faccio la traduttrice e 20 anni fa c'erano i buoni stampa, la traduzione andava consegnata in una qualità ineccepibile. Oggi, anche per colpa o grazie alla traduzione automatizzata, si fa il post editing e i clienti distinguono tra il post editing top e il post editing standard, che vuol dire una traduzione, così come direbbero i tedeschi, sosolala. E questo lo trovo preoccupante, perché è un impoverimento della,
sì,
della lingua.
Sì, 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 sì.
La lingua diventa una questione di soldi.
E il tema delle traduzioni è importante. Effettivamente noi siamo molto confrontati nella Svizzera italiana con le traduzioni, Stefano Vassero.
Probabilmente al top e al standard corrispondono tariffe diverse pagate al traduttore, no? Ecco, questa tentazione della traduzione automatica è molto presente, e devo anche dire, perché è anche migliorata di molto la traduzione automatica. È abbastanza sorprendente come in alcuni casi la macchina risponde in modo adeguato. È chiaro che poi l'intervento del post editing è necessario, cioè non è un vezzo che viene aggiunto, viene così affiancato alla traduzione automatica. Però sono d'accordo con la signora, credo che in alcuni ambiti sia fondamentale essere precisi. Prima Jerry parlava dell'ambito burocratico amministrativo, quello delle leggi per esempio, quello dei lavori del Parlamento, le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche. Ecco, lì credo che una certa sorveglianza, appunto anche la correzione di errori, perché no, sia fondamentale perché l'istituzione possa comunicare in modo adeguato con il cittadino.
Grazie Franca. Buona giornata, è già andata Franca. Massimo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Sebozzani, buongiorno. Ecco, io una cosa che ho sempre avuto un attimino di dubbio sul suo significato, perché viene utilizzata molto spesso, è quando...
Alto un attimo, Massimo, alto un attimo, il l'attimino, vi ricordate? Lo si diceva tantissimo una volta, l'attimino, adesso è rimasto Massimo. È un po' sparito, Massimo lei lo mantiene, grande, bravo. Avanti.
Ecco, la cosa che ho... è l'occasione buona adesso per farmela spiegare dai due esperti che ha in studio. Che cosa vuol dire quando si utilizza il termine mi fa specie?
Mi fa specie, Jerry. Grazie Massimo, ci ascolti per radio.
Mi fa specie, mi sorprende in questo modo, no? Mi fa strano anche che venga utilizzato in questo modo. Mi fa specie, mi fa strano.
Beh, Ci può stare. Io volevo chiudere con una riflessione. Spesso noi in Ticino, nella Svizzera italiana, quello dobbiamo dire Svizzera italiana, siamo un po' succubi, diciamo, c'è un po' una sorta di sudditanza, un complesso di inferiorità rispetto all'italiano parlato in Italia. E spesso si dice, ma gli italiani lo parlano molto meglio di noi, sono molto più bravi, molto più forbiti, hanno un vocabolario molto più ricco. Sì o no?
Allora, dal punto di vista dei suoni, no, perché diciamo l'italiano parlato nella Svizzera italiana è molto vicino allo standard, ci sono analisi molto precise su quanto divergono i suoni dei diversi italiani regionali rispetto allo standard, e l'italiano regionale ticinese da questo punto di vista è molto ben messo. Sul lessico potremmo dire tante cose. Il lessico degli italiani regionali d'Italia è determinato di fatto dal suo strato dialettale, cioè dai dialetti che parlavano prima. La Svizzera invece ha confronto con delle realtà linguistiche molto importanti e ingombranti, cioè una dimensione federale che per esempio condiziona molto il linguaggio amministrativo burocratico. Il Consiglio di Stato da noi è un'altra cosa rispetto a quello che è in Italia, ma anche termini, non so, come capitolato d'oneri in Italia non li conoscono, perché la struttura proprio amministrativa è diversa. E questo, diciamo, non è che sminuisca l'italiano della Svizzera italiana rispetto agli italiani d'Italia. Secondo me, se devo trarre un bilancio così alla buona, come dire, stiamo abbastanza bene.
Pensiamo poi agli accenti diversi. Beh, gli accenti diversi adesso, ma con Giorgia, sì, Meloni alla presidenza del Consiglio, il suo accento è veramente parte, molto, certo, accentuato e molto spiccato, così come lo era quello di Giuseppe Conte.
Sì, sì, no, ma devo dire che, come ho detto prima, l'italiano si è distribuito sulla penisola e anche nelle zone dove si parla italiano, tipo le quattro valli del Regione Italiano e il Canton Ticino, in modo che tenesse conto di quello che c'era prima, cioè di tutti questi dialetti che in un qualche modo hanno creato questa pronuncia particolare, facilmente localizzabile peraltro, dell'italiano sul territorio.
E non dimentichiamo che i nostri ragazzi anche nelle nostre scuole crescono con 2, 3, 4 lingue, quindi hanno un monte ore, una ventina d'ore settimanale anche studiando le lingue straniere, quindi vi sono anche delle interferenze. In Italia mi immagino che abbiano un monte ore maggiore da dedicare ad esempio alle basi della grammatica italiana e allo studio del lessico.
E c'è chi vorrebbe l'inglese già alla scuola dell'infanzia. Ai noi, ma questo è un altro tema. Comunque ci sarà il tedesco in Ticino a partire dalla prima media. Parole sotto la lente, Salvione Edizioni, il bel libretto di Gerry Mottis, che ringrazio per essere stato con noi oggi, così come un grazie di cuore anche a Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali. Beh, sicuramente di italiano e del buon uso dell'italiano ritorneremo a parlare, e lo facciamo sempre volentieri noi alla RSI. Buona giornata e buona continuazione di ascolto.